I already know the answer.
You are a disgrace.
也门的野中友好协会主席加奈尔。
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加奈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
Questa è la diretta con Ground Zero che sta inondando il mondo, sono immagini di compostezza, di solennità, di commozione, di lavori in corso, se vogliamo, lavori in corso lì fuori per le strade di quella zona downtown di Manhattan dove avvenne l'attacco alle torri, sono lavori in corso 7 anni dopo, 7° anniversario dell'11 settembre. Dentro le menti, le coscienze, i ricordi di chi resta e elabora il lutto, sono immagini commoventi di una manifestazione certamente che non ha sposato in questa occasione la grandiosità, ha piuttosto cercato una sua intimità, un suo anche scandire, no, il senso del tempo che passa, del distacco che poco a poco, inevitabilmente con i fatti della storia si comincia a stabilire. Sentiamo un attimo l'introduzione che il sindaco, no, in diretta c'è Bush che sta iniziando a parlare al Pentagono, che tra l'altro oggi viene inaugurato un memorial per l'11 settembre. Sentiamo le sue prime parole.
Secretary Gates, Madam Speaker, Justices of the Supreme Court, members of my cabinet administration, members of Congress, Admiral Mullen, the Joint Chiefs, Secretary Donald Rumsfeld, a first responder on September the 11th, 2001. Directors of the Pentagon Memorial Fund, Mr. Chairman, congratulations. Families and friends of the fallen, distinguished guests, fellow citizens.
Sta salutando e ringraziando i protagonisti di allora e di oggi e i responsabili appunto della commemorazione e della forma che finalmente la commemorazione a Washington ha preso con questo memorial.
And changed our world forever. The years that followed have seen justice delivered to evil men in battles fought in distant lands. But each year on this day, our thoughts return to this place. Here we remember those who died. And here on this solemn anniversary, we dedicate a memorial that will enshrine their memory for all time.
Sta cominciando in toni molto solenni la commemorazione di Bush, sta dicendo che naturalmente quel giorno il mondo è cambiato, è nata. Si è generata una missione di portare in terre lontane un messaggio di giustizia. Ha stranamente detto sono 8 anni adesso, un calcolo evidentemente condotto in una logica diversa da quella che per noi ci fa invece ricordare il 7° anniversario, ma comunque chiamiamo in causa chi è più vicino a questi fatti, li sta analizzando per, come sempre, per il Sole 24 Ore, di cui è corrispondente da New York, Mario Platero. Buongiorno Mario.
Buongiorno.
Ha detto 8 anni Bush in questa apertura del discorso.
Siamo nel 2008, si vede, ogni tanto
capita.
Come sappiamo gli capita, quindi. Certo. E quindi evidentemente un lasso, però posso confermare che sì,
è il settimo anniversario. Sì. Inevitabile.
Sembra del 2001, 7 più 1, 8, quindi siamo al 7° anniversario e direi come al solito sono passati gli anni, si dice beh insomma ormai questa è una cosa che tutto sommato appartiene ormai più al passato che al presente, eppure devo dirti che quando poi si arriva al momento, quando mi è capitato di passare davanti al World Trade Center questa mattina venendo in ufficio, vedi certo. Le code di gente, l'atmosfera pesante, solenne e poi così queste celebrazioni familiari delle vittime, a noi 7 anni possono sembrare tanti, l'evento ormai un po' lontano, ma evidentemente per chi è stato colpito direttamente invece non è né lontano né...
Ecco Mario, questa è la prima cosa che ti volevo chiedere dell'aria, dell'atmosfera di New York. È un evento ancora di tutti questa commemorazione, di tutti i newyorkesi e se vogliamo anche di tutta l'America, o sta progressivamente diventando una elaborazione del lutto per chi purtroppo ha perso qualcuno?
Resta per l'America alla fine, le televisioni sono collegate tutte direi in diretta, in questo momento appunto come avete trasmesso sta parlando George W. Bush dal Pentagono, e resta una ferita aperta, resta la presa di coscienza che ha cambiato l'America, ha cambiato il mondo questo attentato alle due torri, e la ferita resta aperta nella guerra in Afghanistan, nella guerra in Iraq, Iraq giusto o sbagliata che fosse, ma comunque i soldati sono lì e sono lì ancora per queste ragioni, quindi americani muoiono ogni giorno per questo attacco dell'11 settembre, quindi direi è un'emotività, un'emozione che riguarda un po' tutti quelli che l'hanno vissuta, io stesso ero davanti alle due torri quando ci fu l'attacco e devo dire inevitabilmente per una persona che abita a New York resta una memoria, resta un ricordo che al di là del non aver avuto familiari coinvolti, ma insomma resta una cosa che ti colpisce. Comunque ci sono degli amici che hanno perso dei loro cari, c'è una persona che conosco che ha perso la figlia, una ragazza molto giovane di 20 anni che era andata a fare il suo internship in questa società finanziaria, quindi una ragazza brillante, di ottima famiglia, con un grande futuro davanti a sé, e una bravissima studentessa, ecco poi quando si entra nel particolare, certo, sono i dettagli che ovviamente, certo, colpiscono.
Senti Mario, è anche un fattore elettorale, e se sì, dove come lo collocheresti in questi
ecco,
concitati
direi
giorni?
Che uno degli elementi questa ricorrenza in particolare è che per fortuna non è stata trasformata in una bagarre elettorale, i candidati hanno dato una prova di grandissima maturità, hanno seppellito l'ascia di guerra proprio nel momento in cui tra l'altro l'avevano tirata fuori, come, certo, ricorderai nei giorni scorsi ci sono stati questi feroci, certo, attacchi e contrattacchi così su questioni molto personali, molto dirette, dal rossetto dei maiali, certo, al voler insegnare l'educazione sessuale alle scuole elementari, certo, di cui McCain ha accusato Obama, insomma nel momento in cui si è entrati nel vivo diretto dello scontro, nello sprint finale che ci prepara per il dibattito del 26, ecco entrambi hanno deciso di chiudere la giornata politica, la concorrenza, e di essere insieme in questa celebrazione proprio in uno spirito di unità, saranno poi di nuovo insieme.
Tra l'altro si incrociano questa sera, no? La Columbia c'è, cioè un...
Esatto, stavo per dirti, saranno poi questa sera la Columbia University, anche lì.
Però pensi che non sarà una questione elettorale, diciamo così?
Ci sarà un dibattito su questioni, sui valori civili, quindi su alcuni dei profondi valori americani. Certo. L'idea è che oggi non ci siano scontri, poi andremo a vedere stasera ovviamente, ma l'idea è che non si facciano attacchi, che non ci siano colpi bassi, e credo che sia un impegno che entrambi vorranno rispettare, perché il primo che sgarra naturalmente farà brutta figura, certo, e si troverà in una posizione debole, se non altro così per realismo politico possono risparmiarsi una giornata d'attacchi. Ci sarà sul piano politico l'intervento stasera di Barack Obama a Columbia University, sarà particolarmente interessante per altre ragioni, e cioè per il fatto che Columbia University, come si dice, è l'alma mater di Barack Obama, certo, e l'università dove lui ha studiato, dove ha fatto il college, e dunque prima di andare a Harvard, certo, e di cui non si parla, di cui si sa pochissimo, non si sa nulla, si parla solo di Harvard, il suo periodo quando studiò legge, ma non di Columbia University, non degli anni
un po' più bui, forse un po' più,
esatto, anni più scuri, anni più bui, non solo non andava bene a scuola, non solo i suoi voti universitari erano, sembra, parecchio brutti, ma nessuno, la campagna non li ha voluti rilasciare, sembra che ci fosse anche una tesi piuttosto aggressiva, che lui fosse molto vicino al movimento afrocentrista allora, e che fosse così coinvolto molto in utilizzo di droga, quindi erano anni bui, anni scuri, di cui lui stesso accenna appena nelle sue memorie, nei suoi libri, ecco, e quindi di questo inevitabilmente forse si parlerà e probabilmente Obama darà qualche risposta, ci sono già polemiche su questo, e quindi staremo a vedere, ecco, ci sarà questo aspetto, diciamo, in cui bruscamente si rientrerà nella politica passati gli anniversari e le celebrazioni per questa ricorrenza dell'attacco.
Un'ultima cosa, velocemente, Mario, nonostante l'efficienza, la capacità, anche l'impatto economico degli americani in occasioni come queste, però la voragine 7 anni dopo, sono stato recentemente a quelle parti, è ancora tutta lì, aperta, il buco, il cantiere, le migliaia di operai, clamorosamente, inspiegabilmente, o forse non tanto inspiegabilmente, non va avanti, non rinasce dalle ceneri.
No, ci sono due cose che sono state terminate, un palazzo che è appena fuori dallo sviluppo centrale del nuovo World Trade Center, e c'è la stazione ferroviaria della metropolitana che è praticamente finita anche lei. Per il resto purtroppo non c'è ancora nulla, come forse i nostri ascoltatori ricorderanno, il progetto ha subito così numerosi cambiamenti, fasi alterne, i costi sono aumentati improvvisamente, addirittura adesso si parla del doppio, sono stati aggiunti, solo l'altro giorno leggevo, 500 miliardi di dollari al costo dello sviluppo del centro, quindi procede con fatica, però entro breve, proprio oggi confermavano, dovrebbero cominciare i lavori di posa della prima pietra, sarà un lavoro che andrà avanti in modo parallelo, si comincerà con la Liberty Tower, poi si faranno le altre torri e quindi ci vorranno comunque degli anni, ci vorranno 5-6 anni.
Sono stati sparati ancora i grandi fasci di luce a sostituire gli edifici reali nella notte, o verranno sparati?
Sì, sembra che saranno sparati questi fasci di luce, certo, di nuovo, che sono collocati nel in un ampio spazio vuoto lì vicino. Certo. E che quindi saranno proiettati verso il cielo, così di nuovo a memoria, ricordo, a memoria. Di quei giorni. È quasi terminato invece il progetto finale per il memorial, certo. E in questo, diciamo, il museo per i caduti, quindi resteranno nella pianta dove c'erano le due torri, ci saranno due grandi vasche d'acqua e in Cuneato ci sarà questo grande museo, e in questo museo saranno installate quelle strutture semigotiche o neogotiche che facevano rivestimento delle due torri, soprattutto nella base piatta, ma poi lungo tutto l'edificio. Ecco, di queste strutture neogotiche ne sono rimaste alcune, sono piuttosto alte, 15-20 metri, e due di queste saranno messe in mostra permanente a ricordo di queste due torri, di quei momenti terribili e delle rovine che poi sono rimaste.
Grazie a Mario Pratera per questa rievocazione. Nel frattempo, appunto, è stato inaugurato oggi il memorial al Pentagono, dove cadde il famoso volo 77 dell'American Airlines. Sono 184 panchine, diciamo così, con una foggia strana, una struttura in marmo e metallo, un progetto suggestivo e anche costoso, costato 22 milioni di dollari, una panca per ciascuna delle persone che hanno perso la vita in quell'occasione, ma soprattutto, come diceva Mario poco fa, per il nascente Memorial di New York e finalmente per questo nato Memorial di Washington. Le famiglie hanno commentato la presentazione di questo luogo come finalmente la disposizione di un posto dove andare a pregare, a ritrovarsi, a confortarsi, un posto che li aiuti a riempire un vuoto.
Prima pagina.
interrompiamo questo flusso di notizie e di emozioni.
Sì, tra l'altro, no, però una cosa ancora la volevo dire, vi ricordo il 349-238-6666, il flusso di notizie naturalmente riporta soltanto i fatti, ma se avete qualche ricordo sullo stomaco relativo a quel giorno, al modo in cui avete appreso, consumato, vissuto la notizia e anche elaborato la notizia, saremmo naturalmente ben con piacere, desiderosi di ascoltarli, insomma, onorati di sentire che cosa avete da dirci.
Allora, noi intanto torniamo indietro di pochissimo, al 16 agosto, quella fantastica sera per noi in Italia, pomeriggio, nel quale Usain Bolt sigillò la sua Olimpiade, cominciò a sigillare la sua Olimpiade con la vittoria nei 100 metri, con uno straordinario 9,69, record del mondo. Certo. Ebbene, ci sono stati due professori di astrofisica dell'Università di Oslo che si sono dilettati a calcolare il tempo che Bolt avrebbe realizzato se non si fosse fermato relativamente nel finale, cioè se non si fosse rilassato, talmente sicuro di vincere e scomposto nella corsa. Ebbene, se Bolt fosse rimasto concentrato fino all'ultimo, secondo i calcoli che questi due professori dei nomi impronunciabili hanno fatto, usando la moviola televisiva, insomma, controllando la velocità e l'accelerazione, Bolt avrebbe ottenuto la bellezza di 9,55, quindi avrebbe addirittura limato ulteriormente il record del mondo di altri 14 centesimi, direi un tempo davvero strepitoso.
Io prima di tutto do una notizia che ci manda un ascoltatore che si chiama Federico e ci dice, immagino le sappia, no, non lo sapevo, ma mi fa piacere saperlo e mi fa piacere raccontare agli ascoltatori che i fasci di luce che sostituiscono e simboleggiano le torri gemelle che non ci sono più sono progettati e prodotti a Fubine, spero che la pronuncia sia giusta, Fubine, in provincia di Alessandria, e ci informa di questa curiosità, tra l'altro anche tecnologicamente credo sia un'impresa non delle più facili, quindi c'è uno spicchio di Italia nelle celebrazioni dell'11 settembre. Abbiamo ancora rapidamente una notizia perché siamo in corsa, vai.
Una cosa volante sempre dalla Cina, anche piuttosto leggera, un po' per stemperare gli animi, perché la celebre sirenetta di Copenaghen, direi il simbolo della capitale danese, lascia la Danimarca per andare in Cina. Infatti sarà il simbolo, il logo in carne ed ossa, in marmo, del padiglione danese all'Expo 2010, dove verrà anche riprodotto un laghetto, quindi verrà ricreata la situazione nella quale la sirenetta nel porto di Copenaghen si vede ed è il simbolo appunto della città danese. Quindi i danesi sbarcano in tutto e per tutto proprio a Shanghai per l'Expo 2010.
C'è John McCain che in questo momento sta deponendo una corona di fiori a Shanksville, Pennsylvania, dove cadde il prato, dove cadde il volo 93. Può darsi che pronunci un discorso, ma non ne sarei affatto sicuro. Dopo le notizie di borsa riprendiamo queste e altre cronache.
Would you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day. Come out to play.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
The attacks on Governor Palin have been called completely false, misleading, and they've just begun. The Journal reports Obama airdropped a mini army of 30 lawyers, investigators and opposition.
Ecco, immaginate che adesso si vedono dei lupi, un branco di lupi che corrono nella foresta. Questo spot di John McCain, il piccolo esercito di avvocati e investigatori che i democratici avrebbero scatenato sulle tracce di eventuali errori, nefandezze, peccati, peccatucci e quant'altro di Sarah Palin. La certezza è che nei prossimi giorni si accentuerà il tono incattivito, il tono più trash, il tono anche più volgare della campagna elettorale. I colpi ormai sono tremendi, avete sentito anche Mario Platero che ne parlava, ne ricordava alcuni. C'è per esempio uno spot dei repubblicani che accusa Obama di voler promuovere l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole elementari. Naturalmente c'è una risposta scandalizzata e arrabbiata dello staff di Barack Obama. Ci sono gli attacchi di Barack Obama alla volgarità e alla aggressività della campagna repubblicana. Il gioco si sta facendo molto duro, probabilmente il terminal di questa pesantezza della campagna è questo 26 settembre, in cui Barack Obama e John McCain saranno finalmente uno davanti all'altro a guardarsi negli occhi, a scambiarsi battute nel primo dibattito ufficiale presidenziale, anche se, come vi ricordavamo, stasera i due sono insieme alla Columbia University in una manifestazione in memoria, in ricordo dell'11 settembre e incentrata sulla questione della sicurezza nazionale, e può darsi che ne esca fuori qualche notizia invece di carattere elettorale. La principale è questo ritorno a casa, momentaneo naturalmente, di Sarah Palin, che è tornata in Alaska, accolta da una folla di sostenitori, canti, striscioni. Lei ha fatto un discorso simile a quelli che ha pronunciato in questi giorni, ha fatto anche diversi riferimenti a tutto ciò che le ruota sulla testa, come per mettere le mani avanti. Gli applausi naturalmente l'hanno rincuorata e sostenuta, ma la certezza è che nei prossimi giorni dovrà, come dire, essere molto calma Sarah Palin e molto fredda, perché ci si aspettano delle bordate tremende. Ha già cominciato il peggiore di tutti, si chiama National Enquirer, è una rivista, un tabloid da supermarket, come dicono gli americani. Di solito parla di marziani e di avvistamenti di Elvis Presley, del fantasma di Elvis Presley, però di tanto in tanto ne butta là una vera. Per esempio è stato proprio il National Enquirer che ha beccato la relazione adulterina di John Edwards, in un certo senso ne ha chiuso la carriera politica. Adesso ha messo nel mirino Sarah Palin, ha messo nel mirino il figlio Track, che è appena partito per l'Iraq, lo accusa di consumo di stupefacenti, e naturalmente poi ci sono storie di corna come se piovesse. Vedremo come vanno a finire queste questioni, quando acquisteranno anche una credibilità e forse una rispettabilità migliore di questa. Invece sono molti i vostri messaggi che si riferiscono ancora alla commemorazione dell'11 settembre, alcuni con un tono di partecipazione diretto che ci piace riportare. Per esempio Eugenio da Bergamo ci scrive: ho l'orgoglio di aver avuto le mie musiche suonate a St. Patrick, la chiesa irlandese, una delle chiese più amate dai newyorkesi, per la commemorazione del 2003. Poi c'è un'altra notizia portata da Sergio di Pordenone che ancora una volta dà un tocco di italianità alla celebrazione dell'11 settembre, e ci dice: guarda che nella stazione della metro di Ground Zero c'è un mosaico lungo oltre 10 metri, che è stato fatto dalla scuola di mosaico di Spilimbergo, e ci fa piacere anche questo ripeterlo. Poi ci sono molti che per l'occasione ritirano fuori le questioni del complotto, la storia del complotto e la lettura alternativa della giornata dell'11 settembre e rilanciano naturalmente le varie ipotesi di lettura differenziata. Alcuni di voi chiedono un mio parere, che non credo sia particolarmente vincolante, insomma, ma io vi posso parlare solo di Washington, dei miei amici veramente cari e diretti. Quell'aereo se lo sono visto passare sulla testa, questo ve lo posso dare per certo, lavoravano negli uffici del centro di Washington e l'aereo c'era, non so, non è che non c'era, non lavoravano al Pentagono e quindi non l'hanno visto piantarsi dentro al Pentagono, però l'hanno visto passare a bassa quota sulle loro teste. E va avanti la commemorazione, credo che a New York sia ancora in corso la lettura dei nomi. Ascoltiamo un momento di questo toccante cerimoniale. Questa è la cronaca. Io voglio sentire la lettura dei nomi delle vittime del Ground Zero. Vediamo se abbiamo un estratto. Eccolo qua.
Francis Noel McGinn,
Thomas F. McGinnis Jr.,
Patrick McGuire,
Thomas M. McHale,
Keith McKeefer,
Ann M. McHugh.
Per non dimenticare, passiamo a un altro argomento, un'intervista a un giovane, un 27enne iracheno di etnia sciita, si chiama Kassim Mohamed Azal, ci tiene a precisare di essere nato durante la guerra con l'Iran, ha un'antica passione per l'Italia che comprende anche lo studio di italiano all'Università di Baghdad, e tutto ciò l'ha portato in Italia nel 2006 per una borsa di studio di 3 mesi a Reggio Calabria. A settembre 2006 è uno dei 19 borsisti iracheni che partecipa al corso di formazione in cultura italiana organizzato dall'Istituto Italiano di Scienze Umane in collaborazione con il Ministero degli Esteri. In questi giorni si chiude l'esperienza italiana a Firenze di Kassim. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con lui sull'amore per l'Italia, la passione per il giornalismo, la censura. Ascoltiamo una parte di questa conversazione che riguarda la situazione in Iraq, così connessa anche ai fatti che stiamo raccontando oggi, il suo giudizio sugli americani. La prima cosa che gli abbiamo chiesto: dopo un anno d'assenza è imminente il suo ritorno in Iraq. Chiediamo a Kassim cosa si aspetta di trovare nel suo paese.
Dalle notizie che leggiamo sull'internet o vediamo nella televisione, vedremo che la situazione è un po' migliorata, ma io personalmente trovo che non mi fa assicurare la situazione in Iraq, perché la situazione non è instabile. Non posso immaginare la situazione come viene raccontata nelle televisioni, che è un po' migliorata, c'è stabilimento, la situazione delle sicurezze è un po' più meglio, perché io conosco bene che i protagonisti del terrorismo sono ancora attivi e sono fortissimi e loro svolgono il gioco nel tempo che vogliono far svolgere i loro lavori, lo fanno semplicemente. In un altro tempo vogliono calmare un po', lo fanno. Per questo non mi assicura mai questa situazione. Cioè, la situazione per me è sconosciuta.
Questa è l'altra parte del mondo, mentre si commemora il ricorrente lapsus, si commemora l'11 settembre a New York, in Pennsylvania, a Shankville, e a Washington attorno al Pentagono. Torniamo a Kassim con un'altra domanda e facciamolo tornare indietro al 2003. Vogliamo sapere da lui che ricordi ha di quei momenti, dei giorni in cui arrivarono gli americani.
Infatti noi, come la maggioranza del popolo iracheno, volevamo cacciare Saddam e il suo governo. Volevamo cacciarlo via, ma non lo volevamo all'americana, cioè non a questo modo. Ma noi siamo stati in una situazione difficile da accettare e difficile da rifiutare. Per questo era molto, molto triste per me vedere il mio paese si invade di un altro paese senza noi possiamo fare nulla, perché noi noi sentivamo che noi viviamo in una gran prigione, si chiama l'Iraq, e nessun prigioniero può difendere la sua prigione, e nessuno può dare una rosa al soldato che entra per invadere il mio paese. Per questo il mio sentimento era molto molto triste, come la maggioranza degli iracheni, che vogliono essere liberi, ma non attraverso la maniera americana, che ha causato questa situazione terribile.
Secondo te la condizione degli sciiti con l'arrivo degli americani è migliorata o peggiorata rispetto a prima?
Potrei rispondere a queste domande da due aspetti. Il primo, per quanto riguarda la libertà del pensiero, dell'espressione, di parlare, eccetera, eccetera, è molto migliorata, perché già chi parlava liberamente rischia di perdere la sua vita, non solo la sua, ma anche della sua famiglia, i suoi amici, eccetera, eccetera. Io personalmente, nel periodo di Saddam, per quanto riguarda la libertà del pensiero, sono stato costretto a bruciare tantissimi dei miei libri, temendo del controllo dei wahhabiti, perché se trovano un libro che è vietato potrebbero uccidermi anche con la mia famiglia. Per quanto riguarda l'altro aspetto, che è l'aspetto della sicurezza, è peggiorata di più.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Christopher Martel Morrison. Jorge Luis Marón Garcia. Ferdinand V. Marón. William David Moscow. Marco Matroni. Cynthia Motis.
Continua la commemorazione a Ground Zero e sono stati suddivisi per nazionalità i nomi delle 3.000 vittime dell'attacco alle torri, e ciascun gruppo nazionale viene rappresentato da un parente di una vittima o da due parenti di una vittima che leggono che leggono insieme l'elenco. Nel frattempo, naturalmente, le televisioni, che poi di tanto in tanto switchano, passano a mandarci immagini dalla commemorazione in Pennsylvania e da quella al Pentagono, dove si è inaugurato anche questo nuovo memorial con le 184 panche, e poi ci mostrano la voragine di Ground Zero e i parenti e le vittime attorno. Ci sono alcune migliaia di persone, tanti reggono naturalmente un cartello con la fotografia del loro caro, una grande generale compostezza a rappresentare il tutto. Facciamo un lungo viaggio ideale fino a Pechino e cambiamo momentaneamente argomento, perché abbiamo ritrovato e abbiamo in diretta Claudio Arrigoni, collaboratore Rai del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport, che è in città e nella capitale cinese per le Paralimpiadi e ce le sta raccontando nel loro svolgimento. Allora l'abbiamo chiamato in causa per sentire come stanno andando e soprattutto per capire da Claudio se di fatto, insomma, questa edizione delle Paralimpiadi di Pechino veramente rappresenta un salto di qualità per questa manifestazione, che sembrerebbe non più semplicemente una cosa dovuta, ma un evento a sé stante di grande dignità. Sei d'accordo, Claudio?
Sì, buon pomeriggio a tutti. No, hai detto perfettamente quello che stiamo vivendo qui a Pechino, perché tutti gli impianti, a cominciare dal Nido d'Uccello, oggi io sono stato poi al nuoto, meraviglioso cubo del nuoto, sono completamente esauriti, e questa è una cosa che magari in passato qualche volta è successa, qualche volta no. A Sydney era così, ad Atlanta gli impianti erano vuoti, a Pechino ha dimostrato invece che si può fare una grande Paralimpiadi coinvolgendo anche la gente e la città, e questo è davvero meraviglioso. Oggi poi fra l'altro è stata una giornata bella per i colori italiani, perché abbiamo vinto un oro nel canottaggio, quindi in alto i cuori, in alto l'Italia, e abbiamo sentito il nostro inno finalmente. Questa è stata una cosa molto bella.
E che voglio ricordare, tra l'altro, Claudio è anche autore di un libro sull'argomento che si chiama Paralimpici, lo sport per disabili, un libro pubblicato da Epli, quindi in un certo senso tu segui da tempo la parabola, lo sviluppo, anche la presa di coscienza e di dignità di questo genere di sport, che i cinesi hanno secondo te interpretato nel modo corretto, in quello strano confine tra competizione reale e sostegno a una condizione?
Ma io credo di sì. Teniamo presente una cosa: in Cina ci sono 83 milioni di disabili, non un numero piccolissimo, ecco, e devo dire che la Paralimpiade, così come è successo in passato, ha portato, almeno nei luoghi dove si svolge, è chiaro, io sto girando per Pechino, non posso parlare d'altro, e anche in una piccola parte di Pechino, però vi sono già delle costruzioni accessibili, gli stadi sono accessibili, tutta la zona olimpica e paralimpica è accessibile, cioè è cambiato anche il modo di costruire, questo io credo che sia importante, quindi anche da questo punto di vista credo che i cinesi abbiano interpretato bene il fatto che Olimpiade e Paralimpiade fanno parte di una stessa manifestazione. La televisione cinese, divisa fra i vari canali, continuamente manda in onda le Paralimpiadi, i giornali cinesi in prima pagina hanno le foto della Paralimpiade. Credo che questo sia importante, è un bel segnale.
Per concludere, c'è un'altra faccia della medaglia, ne abbiamo già parlato in precedenti collegamenti. Dacci un aggiornamento sulla questione doping, che sembra comunque essere arrivata anche nell'area dello sport dei disabili. Lo confermi? Esce qualche dato da questa manifestazione?
Oggi ne dobbiamo parlare oggi, proprio perché sono saliti a 4 gli atleti che sono risultati positivi dal test antidoping. 3 sono pesisti, e capita spesso nel sollevamento pesi, anche nelle scorse Paralimpiadi, che vi fossero dei casi di doping. Uno addirittura un cestista, si gioca qui a basket in carrozzina, certo. Un cestista tedesco, anche lui trovato positivo agli steroidi. Qui ci sono delle prestazioni clamorose, anche dal punto di vista dei risultati. È possibile anche che il doping si insinui nel mondo paralimpico? Purtroppo c'è anche questo rovescio della medaglia, che non è bello, ma forse in qualche modo accomuna sport olimpico e sport paralimpico.
È vero, questa è una considerazione interessante di una inevitabile equiparazione. Grazie a Claudio Arrigoni da Pechino in occasione dei Giochi Olimpici Paralimpici. Anche il New York Times ha messo in grande rilievo nella edizione di ieri il torneo di basket, un torneo notoriamente accanito quando si tratta di basket in carrozzina, partite all'ultimo sangue, mi è capitato di vederne qualcuna, è uno spettacolo a sé straordinario. Vogliamo far sentire un attimo la voce di Mike Bloomberg, il sindaco di New York, che come ha aperto la commemorazione di Ground Zero, giusto per chiudere l'argomento.
Marks the 7th anniversary of the day our world was broken. It lives forever in our hearts and in our history. A tragedy that unites us in a common memory and a common story. We return this morning as New Yorkers.
Torniamo in questi luoghi come newyorkesi, come americani, come cittadini del mondo dopo quel giorno che ha cambiato le cose 7 anni fa. Lui almeno non ha fatto l'errore commesso da George W. Bush, che ha parlato di otto anni sono gli anni invece del suo mandato presidenziale, probabilmente per quello si è confuso. Questo era Jefferson Ming di oggi, 11 settembre. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Fabio Cantadori. Jefferson Ming è tradio24.it per contattarci, la replica del programma stasera alle 9. La diretta, come sempre, domani alle 4, qui da Radio 24.
yeah, yeah, yeah.